Bene, detto questo e fatta questa premessa, vorrei che prendessimo insieme subito la parola di Dio e magari prendessimo anche, per chi ne ha bisogno, gli occhiali. Una volta sono in testa, una volta sono in giro. Vabbè, comunque, prendiamo la parola di Dio insieme e leggiamo subito in Seconda Re i primi 7 versetti del capitolo 6. Seconda Re, capitolo 6, i primi 7 versetti. Siete in forma? Io ho visto che durante il tempo di adorazione, devo dire che lì c'è una postazione nella quale ho un'ottima visuale, e ho visto che molti di voi erano davvero così rapiti in questo momento di lode e adorazione, e questo è bello, questo è importante ed è qualcosa che il Signore senz'altro gradisce. Ma ora ascoltiamo che cosa Lui ha da dire a noi. Dice così, un passaggio sicuramente noto, dice: i discepoli dei profeti dissero a Eliseo: ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano, ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose: andate. E uno di loro disse: ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi. Ed egli rispose: verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano, si misero a tagliar legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cade nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare: «Ah, mio signore, l'avevo presa in prestito!» L'uomo di Dio disse: «Dov'è caduta?» Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse: «Prendilo!» Quello stese la mano e lo prese. Straordinario epilogo, di un racconto, di un aneddoto riguardante la vita di un profeta e dei suoi servi e dei suoi discepoli. Un epilogo straordinario riguardante un aneddoto della vita di un profeta di nome Eliseo, il cui nome significa Dio è salvezza. Una scure di ferro, per giunta avuta in prestito, neanche di proprietà, che cade durante i lavori preparatori alla costruzione di un locale per riunirsi, quindi una bella cosa, ma cade in acqua e sprofonda nel fiume Giordano. E poi il panico, la frustrazione, l'impotenza, la rabbia di questo discepolo, del discepolo al quale capita questo inconveniente, del discepolo al quale capita questa cosa, il quale, infatti, se notiamo bene, non parla, grida al suo Signore dicendo: ah, mio Signore, ah, l'avevo presa in prestito per giunta. Quindi non solo non posso più lavorare, non solo non posso più rendermi utile, non solo non posso dare più una mano, ma non ho neanche la più pallida idea di come farò a sdebitarmi con chi me l'ha prestata. Son messo male. Ora, io penso che questa storia con il suo epilogo, oltre a descrivere con chiarezza le modalità con le quali Dio è in grado di intervenire in modo soprannaturale nella vita di questo suo servitore, di questo suo profeta, di questo suo inviato, di agire in modo soprannaturale, a vantaggio di un suo discepolo confuso, smarrito, depresso. Io credo che questa storia, oltre a raccontarci di che cosa Dio sia capace e quindi che cosa abbia potuto fare, questa storia va letta e va compresa al di là di questo episodio. Va letta e compresa come qualcosa di ben più grande di un pezzo di ferro che viene a galla perché vi è stato buttato sopra un pezzo di legno. Cosa straordinaria! Ma questa storia può andare ben al di là di questo episodio. Infatti Eliseo e il legno, un legno appena tagliato, simboleggiano almeno due cose. La prima di queste cose è il piano di salvezza per l'umanità. Il piano di salvezza per l'umanità attraverso Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, morto da innocente su una croce, morto da innocente su un legno. Su un legno, per purificarci dei nostri peccati, per purificarci dei nostri sbagli, per purificarci dalla nostra ribellione, per purificarci dalla nostra testardaggine, per purificarci dalla nostra tendenza ad essere egoisti, egocentrici. Quanti sono d'accordo con me? Questa storia, caratterizzata da un legno, simboleggia quel legno. E questa storia simboleggia anche la via d'uscita che il Signore ci offre, che il Signore ci mette a disposizione, la via d'uscita di cui tutti noi abbiamo bisogno per, appunto, riuscire a rialzare la testa di fronte ai problemi di questa vita, di fronte alle difficoltà di questa vita e di fronte anche agli errori di questa vita. E questa via d'uscita è a disposizione di tutti coloro che credono in Lui, di tutti coloro che sono nati di nuovo. Amen. Ora, il titolo che ho voluto dare a questo messaggio è semplice: anche la nostra scure può venire a galla. Anche la nostra scure, anche la tua scure, anche la mia scure, che fosse caduta nel fiume Giordano, può venire a galla. Siamo contenti di questa notizia? A proposito del piano di salvezza, innanzitutto, c'è un versetto nella scrittura che è molto chiaro, che in pratica si commenta da solo. E questo versetto, il versetto al quale mi riferisco, è prima Giovanni, capitolo 2, prima lettera di Giovanni, capitolo 2, i versetti da 22 a 25. Prima Giovanni 2, da 22 a 25, dice così, ascoltatemi. Dice: chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Ora, dice ancora, chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Pensate alle tante religioni di questo mondo. In tutte queste religioni si ammette la presenza di Dio, di un Dio, o addirittura di più dei, ma non si ammette l'idea che Dio possa avere un figlio, che ci possa essere una triunità divina, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Ma la scrittura dice qui chiaramente che chiunque nega il figlio non ha neppure il padre. Egli è l'unica via al padre. E poi però dice: chi riconosce pubblicamente il figlio ha anche il padre. Chi riconosce pubblicamente il figlio? In pratica, chi di noi mostra coerenza, è un cristiano e si vede che è un cristiano, una persona imperfetta sicuramente, ma si vede che è un cristiano, si vede e lo si nota frequentando questa persona. E quindi dice: chi riconosce pubblicamente il figlio ha anche il padre. Quanto a voi, Ciò che avete udito fin dal principio, nell'Antico Testamento, da parte dei patriarchi, da parte dei profeti, rimanga in voi. E poi dice, se quel che avete udito dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. Quel che abbiamo udito dal principio è ciò che la Scrittura ci dice in tanti passaggi dell'Antico Testamento, che tutti quanti puntano verso Gesù, anticipano ciò che Gesù farà, ciò che Gesù sarà. Addirittura nel libro della Genesi, al capitolo 3, quando Dio si rivolge a Satana, al serpente, e gli dice sarai maledetto fra tutti gli animali della terra, striscerai sul tuo ventre, mangerai la polvere, ci sarà inimicizia tra te e la donna, e soprattutto tra la sua progenie e la tua progenie, e la sua progenie ti schiaccerà la testa, ti schiaccerà la testa. L'annuncio dell'Evangelo già nel terzo capitolo del libro della Genesi, e poi Isaia 53 e delle nostre malattie che lui si è caricato, e tantissimi altri passaggi. E qui dice chiaramente, se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. Una volta salvati, una volta davvero salvati, rimaniamo salvati per la grazia di Dio. E questa è la promessa che egli si è fatto, dice concludendo, la vita eterna. La vita eterna. Ecco quindi che quel legno che fa ritornare la scure a galla, innanzitutto ci annuncia la buona notizia dell'Evangelo, ci annuncia la salvezza in Cristo Gesù. Amen. E poi ci annuncia anche la via d'uscita dalle circostanze difficili, dalle circostanze avverse. Torniamo per un momento alla situazione vissuta da quel discepolo. Da quel discepolo di Eliseo, al quale capita di perdere la scure per negligenza o per una casualità. Non lo sappiamo. La parola non ce lo dice se la scure è caduta nel fiume per sua negligenza o per una casualità. Il fatto è che questa scure cade in acqua. Allora immaginiamoci un attimino la scena, torniamo lì, immaginiamoci quest'uomo sta lavorando, quest'uomo sta sudando, quest'uomo sta collaborando, cooperando con gli altri discepoli per fare una cosa bella, per costruire un luogo di culto, per costruire un'aula, per fare qualche cosa sicuramente gradito al Signore. Sta tagliando dei rami che serviranno a questo scopo. Ma tutto d'un tratto, no! Io posso immaginarmi che si sia messo le mani nei capelli. No! La bocca aperta, no! Gli occhi allucinati, no! Ho reso l'idea? Immaginate, sta tagliando l'albero, la scure parte al rallentatore. No! Questa è la situazione. Dramma, frustrazione, disorientamento. Lui sente uno splash. E poi la scure scompare alla sua vista. Torniamo a noi. Perché ciò che è successo a questo uomo può tranquillamente essere l'immagine di quello che succede anche a noi. Può simboleggiare il nostro problema, può simboleggiare la nostra difficoltà, può simboleggiare il nostro sbaglio. Perché anche noi commettiamo degli sbagli, talvolta volontari, talvolta involontari. Quella scure di ferro che giace sul fondo del fiume è contemporaneamente il nostro bisogno di salvezza, in quanto uomini e donne incapaci di praticare davvero il bene, in quanto uomini e donne non intenzionati se non invitati, se non sospinti da parte dello Spirito Santo, in quanto uomini e donne non intenzionati a ricercare Dio. La scrittura è chiara: nessuno cerca Dio, è Dio che si fa trovare, è Dio che appare nella nostra vita e ci dà la grazia di comprendere il suo piano, chi lui sia veramente. L'uomo altrimenti non cerca Dio, non è tendente verso Dio. Quindi quella scure che giace sul fondo del fiume siamo noi, bisognosi di salvezza, bisognosi di essere riportati a galla per grazia da parte dello Spirito Santo. Quanti sono d'accordo? E quella scure di ferro che giace sul fondo del fiume è anche, come stavamo dicendo, tutto ciò che ci sta preoccupando, tutto ciò che ci rende ansiosi, tutto ciò che ci toglie la gioia di vivere, tutto ciò che ci toglie la pace interiore. E potrebbe trattarsi di tante cose. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di battibecchi coniugali o di battibecchi familiari, incomprensioni tra marito e moglie, incomprensioni tra genitori e figli o tra parenti. Potrebbe trattarsi di un susseguirsi di batoste, un susseguirsi di delusioni che abbiamo sperimentato sul posto di lavoro. Potrebbe trattarsi di un periodo difficile a causa di diverse problematiche che potrebbero avere a che fare con il nostro stato di salute, con la nostra salute fisica, varie patologie, vari problemi di salute. Potrebbe trattarsi di una forma di frustrazione interiore che ha a che fare, ascoltatemi bene, con ciò che noi siamo o con ciò che noi sappiamo di essere per rapporto a ciò che dovremmo essere secondo le scritture. Vediamo sempre questa differenza, e questa differenza talvolta ci porta ad una grande frustrazione. Siamo arrabbiati contro noi stessi, ce l'abbiamo con noi stessi, perché abbiamo deluso il nostro Signore, abbiamo deluso anche noi stessi. E allora che cosa succede? Magari siamo abbastanza propensi al lamento, invece di essere propensi, come ci dice la scrittura, alla gratitudine. Ci viene più facile lamentarsi che essere grati. Oppure siamo più propensi all'ira, alla rabbia, invece che alla dolcezza. Magari invece siamo più propensi al pettegolezzo, invece che al silenzio. Talvolta faremmo davvero bene a starcene zitti. Magari siamo più propensi alla critica nei confronti degli altri, invece che all'apprezzamento. Tutti noi facciamo fatica. Ancora ieri parlavo con un amico di Davide, che sul posto di lavoro è sotto pressione. Diceva: io cerco di fare tutte le cose bene. Una sera sono venuti a fare un'ispezione, lavoro nella stazione di servizio. Tutto era a posto, a parte una cosa, quella cosa mi hanno fatto notare, di tutto il resto non gli è fregato nulla. Siamo tutti propensi a notare la cosa che non va e a dimenticarci di apprezzare ciò che invece va. Amen. È una difficoltà comune. Magari la nostra frustrazione ha a che fare con il fatto che ci siamo resi conto di come siamo molto attenti al soddisfacimento dei nostri bisogni, mentre che lasciamo un po' perdere quello che è il soddisfacimento dei bisogni altrui, i bisogni degli altri. Oppure la nostra frustrazione, quella scure di ferro che giace in fondo al fiume, potrebbe avere a che fare, come dicevamo prima, con degli errori che abbiamo commesso, un errore o più errori che abbiamo commesso in famiglia, sul lavoro, in ambito ecclesiastico, un po' dappertutto, possiamo commettere degli errori ovunque, perché siamo esseri umani, fallibili, quindi sbagliamo spesso. Ora, a fronte di tutto ciò, che cosa fa il discepolo di Eliseo a fronte del suo problema, a fronte del suo grave problema? Il discepolo di Eliseo si rivolge all'uomo di Dio, grida al suo maestro, quindi lo chiama in causa e gli espone l'accaduto sinteticamente, ma dandogli tutti gli elementi importanti. Lui si rivolge all'uomo di Dio, lui si rivolge al suo maestro. E noi cosa dovremmo fare? La stessa cosa. Dovremmo fare la stessa cosa. Ebrei, capitolo 12, versetti 1 e 2. Ebrei 12, 1 e 2. In questo passaggio della scrittura è scritto: anche noi, ascoltatemi, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, e qui si riferisce al capitolo precedente, al capitolo 11, dove c'è tutto l'elenco dei grandi uomini di fede dell'Antico Testamento. E quindi si parla di Abele, si parla di Enoch, si parla di Noè, si parla di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giosuè, Davide, tutti quanti. E allora nel capitolo 12, all'inizio del capitolo 12, dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, questi, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Deponiamo cosa? Ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Non so come dica qua, versetto dopo. Duce e perfetto esempio di fede, vabbè questo. Addirittura. Comunque, colui che crea la fede e la rende perfetta. C'è un altro passaggio della scrittura che penso dovremmo conoscere bene, che addirittura penso dovremmo quasi conoscere a memoria. Si tratta di Filippesi capitolo 4, versetti 6 e 7. Filippesi 4, 6 e 7 dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a chi? A Dio, come in preghiere e suppliche, accompagnate da? Perfetto. E poi continua dicendo: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen. Lo conosciamo questo passaggio? Bene. Pertanto, che cosa dovremmo fare noi? Cosa dovremmo fare noi? Noi dovremmo deporre ogni peso, lo abbiamo appena letto. Deporre ogni peso. Dice anche: dovremmo deporre il peccato. Anche questo dovremmo deporre. Dovremmo correre con perseveranza la gara che ci è proposta, quella specifica gara che ci è proposta, la gara che è stata proposta a me, non è la gara che è stata proposta a te o a te o a te. Ognuno corre la sua gara. Dice di correre con perseveranza la gara che ci è proposta, diversa gli uni dagli altri. Come? Fissando lo sguardo dove? Su Gesù, fissando lo sguardo sul Maestro, fissando lo sguardo su colui che ci ama più di chiunque altro, su colui che è all'origine della fede, che ci ha dato la fede e che mantiene in vita la nostra fede. Amen. Mi vedo un po' perplessi. Siamo d'accordo? Ok. Ciò che dobbiamo fare ancora è smettere di preoccuparci. Facile da dire, smettere di preoccuparci, tre parole, smettere di preoccuparci. Facile da fare? Non sempre. Però l'abbiamo appena letto, non angustiatevi di nulla. Quindi questo equivale a dire dovremmo smettere di preoccuparci. Vogliamo smettere di preoccuparci? Non angustiatevi di nulla. Se ci angustiamo stiamo peccando, stiamo disobbedendo a Dio. Smettiamo di preoccuparci. E poi dovremmo fare che cosa? Dovremmo fargli conoscere i nostri bisogni pregando e ringraziando. Fate conoscere a Dio le vostre richieste in preghiere e suppliche. Questo rivaluta, se ancora ce ne fosse bisogno, l'importanza della preghiera comunitaria e della preghiera di ognuno di noi come singolo figlio di Dio, come singola figlia di Dio. Fate conoscere a Dio le vostre richieste. Ma lui non lo sa già? Sì. Eppure ci chiede di fargli conoscere, perché ama ascoltarci e perché questo è un atto di fede. Dimostra fiducia in lui. Siamo da soli nella nostra cameretta, non vediamo nessuno, eppure diciamo: Padre, a te affido questa mia situazione, ti faccio conoscere con preghiere, con supplica, con ringraziamenti ciò che sta avvenendo nella mia vita. Amen. Questo è quello che il Signore ci incoraggia a fare. Torniamo alla storia. Torniamo a quell'uomo. Per intenderci. Ah, mio Signore! L'avevo presa in prestito! E adesso? E adesso che faccio? Che cosa fa l'uomo di Dio? L'uomo di Dio gli chiede dove sia caduto. Lui gli risponde, gli mostra il luogo preciso. Poi taglia un pezzo di legno. Non ne prende uno di quelli che erano già stati tagliati, ne taglia uno nuovo. Perché? Perché quel pezzo di legno doveva simboleggiare la nuova opera di Cristo Gesù. Un pezzo nuovo, la croce di Cristo. Taglia questo pezzo di legno e poi lo butta sopra il luogo dove la scure si è inabissata. E miracolosamente, contro ogni legge della natura, contro ogni legge della fisica, forza di gravità per intenderci, la scure di ferro torna a galla affinché lui la possa afferrare e affinché lui la possa riutilizzare, possa continuare il suo lavoro. Questo è quello che succede. Detto questo, che cosa farà il Signore in risposta al nostro grido, in risposta alla nostra supplica, in risposta alla nostra preghiera, in risposta anche al nostro ringraziamento, alla nostra lode, alla nostra adorazione? Che cosa farà il Signore in risposta a tutte queste cose? Mo ve lo dico. Nello specifico, non ne ho la più pallida idea. Non lo so. Nello specifico, per ciascuno dei nostri casi, non lo so. Io non so dirvi come e non so neanche dirvi quando. Ma una cosa so, e questa cosa la so per certo. in un modo o nell'altro ci risponderà. In un modo o nell'altro interverrà. In un modo o nell'altro onorerà e premierà la nostra fiducia in Lui, la nostra fede in Lui. Quanti dicono amen? Come lo farà? Quando lo farà? Con quali modalità? Attraverso chi lo farà? Non abbiamo idea. Ma una cosa è certa, così come quel servitore di Eliseo si è rivolto all'uomo di Dio e l'uomo di Dio lo ha tirato fuori da quella situazione, allo stesso modo, nel momento in cui noi ci rivolgiamo al nostro Maestro, Lui ci terrà fuori dalle situazioni nelle quali ci siamo trovati noi, ci stiamo trovando noi. Amen. Indipendentemente dal fatto che, come si diceva prima, potremmo aver commesso noi degli errori, degli sbagli, dei quali siamo consapevoli, dei quali ci siamo verosimilmente pentiti. Ebbene, Dio mette nel pacchetto anche questo ed è in grado di trarci fuori dalle situazioni avverse, anche se ci siamo finiti a causa di nostri errori. Quanti dicono amen? Questa è la cosa bella, questo è l'Evangelo, questo è l'annuncio della buona novella. C'è un ultimo salmo che voglio condividere con voi, il Salmo 50, che sicuramente conoscete bene. Ci sono due versetti che conoscete probabilmente ancora meglio, i versetti 14 e 15, dove troviamo scritto quanto segue. Come sacrificio offri a Dio in ringraziamento e mantieni le promesse fatte all'Altissimo. Poi invocami nel giorno della sventura o della distretta. Io te ne trarrò fuori, dice lì, da me dice, io ti salverò e tu mi glorificherai. Invocami nel giorno della sventura, della distretta, del problema, della circostanza avversa. Io te ne trarrò fuori, io ti salverò e tu mi glorificherai. Questo è quello che dice questo meraviglioso salmo, questo meraviglioso passaggio della scrittura che probabilmente conosciamo anche bene, ma che talvolta dimentichiamo e che abbiamo bisogno di riascoltare perché la nostra fede sia rinforzata. Ora, e con questo concludo, la buona notizia della giornata è questa. Anche la nostra scure verrà a galla. Anche la nostra scure, prima o poi, verrà a galla. Perché il Signore è fedele. Il Signore è davvero fedele. E quindi anche la tua scure, anche la mia scure, verranno a galla. Per l'opera di Dio, per l'opera del suo Spirito. Di questo possiamo essere certi. In questo possiamo confidare. E questo dovrebbe darci, restituirci quella pace interiore e quella gioia di vivere che come figli e figlie di Dio dovremmo possedere. Quanti dicono amen? E allora vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare, vogliamo ringraziare il Signore per questa parola in questo giorno. Signore, ti benedico e ti rendo grazie, oh Signore, per questa parola, per questo incoraggiamento oggi, Signore. Grazie, oh Signore, per come Tu hai operato in modo straordinario in quell'occasione attraverso il tuo servo Eliseo. Ma grazie, oh Signore, che al di là di quel miracolo meraviglioso, soprannaturale, inspiegabile umanamente, tu volevi attraverso quella situazione farci comprendere altre cose, farci comprendere la grandezza del tuo piano, il tuo piano di salvezza. E il tuo piano di intervento in favore dei tuoi figli quando si trovano nelle difficoltà, quando si trovano nelle circostanze avverse di questa vita. Signore, io penso che in questa mattina più di uno di noi possa sentirsi carico di pesi, di fardelli, di preoccupazioni derivanti dalle difficoltà che questa vita terrena porta con sé. Ebbene, Padre, nel nome di Gesù, in questa mattina vogliamo essere ubbidienti e vogliamo, così come ci è stato suggerito dalla tua parola, deporre ogni peso. Non vogliamo preoccuparci di cosa alcuna, Signore. Perdonaci per le tante volte in cui ci siamo lasciati prendere dall'ansia, dalla paura, dallo sgomento. Signore, grazie che in questo giorno tu ci accogli così come siamo e ci permetti di scaricare davanti a te, dalle nostre spalle, tutti quei fardelli che hanno curvato la nostra schiena spirituale, Signore. Signore, vogliamo poterci raddrizzare, lasciando ogni peso davanti a te. E dirti, Signore, tu ci conosci meglio di chiunque altro. E tu, Signore, hai voluto parlarci in questo modo oggi perché potessimo essere incoraggiati, fortificati, resi liberi di vivere al 100% ogni giorno di vita. Signore, grazie perché tu ci restituisci la gioia. Grazie, Signore, perché ci restituisci la pace. Grazie, Signore, perché attraverso il tuo Spirito stai operando ora nella vita di ciascuno di noi e ci stai facendo sentire la tua presenza e la tua potenza, Signore. Nulla è troppo difficile per te. Hai fatto emergere un pezzo di ferro con un pezzo di legno. Nulla è troppo difficile per te. Tu sei grande, tu sei l'Iddio dell'impossibile e in questa mattina il tuo popolo ti vuole celebrare. Ti vogliamo lodare, adorare e ringraziare. Avremo fra poco l'opportunità di cantare un altro canto prima di rientrare a casa. Ebbene, Signore, lo vogliamo cantare con gioia. Lo vogliamo cantare con coinvolgimento. Lo vogliamo cantare consapevoli di chi tu sei, di quanto tu sia grande e potente. Signore, benedico la tua chiesa, benedico i tuoi figli e le tue figlie e ti ringrazio, Signore, per la presenza del tuo Spirito e per come il tuo Spirito oggi ci risolleva e ci fa gioire e giubilare. Ti benedico per questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Hallelujah.